Bene, è bello come è stato introdotto l'incontro con un uomo che si trovava nell'ignoranza e nell'incredulità, un po' come ciascuno di noi, ignoranti e increduli rispetto alla verità. E poi dice, ringraziava Dio perché misericordia gli è stata fatta. Va bene, ma che bello. Poi dice, perché lo ringraziava? Che ha posto al suo servizio me. Che bello, l'Apostolo Paolo ringraziava il Signore anche perché si usava di lui, l'aveva posto al suo servizio. E ci sono diversi momenti, motivi per cui si può gridare al Signore. Scusate, si può gridare. Si può gridare. Motivi per un dolore fisico, per un dolore interiore, si grida dalla disperazione, si grida per farsi sentire, si grida ai figli, si grida anche tante volte per uno sfogo quando si vince una gara, oppure si grida per una gioia. E tante volte in una casa si grida anche per una cimice. Avete mai sentito gridare qualcuno per la cimice che c'è in casa? Noi l'abbiamo sentita. L'abbiamo sentito. Ebbene, così anche nella parola di Dio noi troviamo personaggi che gridarono al Signore. Ad esempio nel Salmo 4, versetto 1, è scritto: io grido. Quando io grido, rispondimi, o Dio della mia giustizia, quando ero in pericolo. Quindi il salmista gridava perché si trovava in pericolo. Poi nel Salmo 100, versetto 1, mandate grida di gioia al Signore. Il salmista gridava per la gioia. E poi troviamo in un Salmo 130, versetto 2, Signore, ascolta il mio grido, siano le tue orecchie attente al mio grido di aiuto. Il salmista gridava al Signore perché aveva bisogno di aiuto. E quello che vorrei vedere insieme a voi questa mattina è un personaggio in cui non ci viene detto il nome, ma ad un certo punto della sua vita si era venuto a trovare in una situazione particolare e si mise a gridare al Signore. Venite con me per favore nel Salmo 130, i primi quattro versetti. E dice così la parola del Signore: O Signore, io grido a te da luoghi profondi. Il Signore ascolta il mio grido. Siano le tue orecchie attente al mio grido d'aiuto. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te è il perdono, perché tu sia temuto. Che bello. E il titolo che ho dato a questi pensieri è: Io grido a te da luoghi profondi. Per tre volte troviamo scritto: Io grido a te, ascolta il mio grido, al mio grido d'aiuto. Quindi vediamo che questa persona stava gridando al Signore. Abbiamo proprio letto: O Signore, io grido a te. Perché gridava al Signore? Perché aveva bisogno di aiuto. E perché aveva bisogno di aiuto? La spiegazione la troviamo sempre al versetto 1. Io grido a te da luoghi profondi. Che cosa ci parlano i luoghi profondi? Cioè, ci parlano di una situazione di sofferenza, disperazione, peccato o lontananza dal Signore. Quindi qui abbiamo la ragione per cui qui no, scusate, non abbiamo la ragione per cui il salmista si trovava in questi luoghi profondi, quindi di sofferenza, disperazione, peccato e lontananza da Dio. Ma si trovava in questa situazione. E lui lo dice chiaramente. Ed è bello, ma perché si rivolgeva al Signore? Credo che questo salmista forse conosceva chi era il Signore, conosceva i caratteri del Signore, conosceva la persona del Signore. Ed è bello perché dice, come nel profeta Geremia, capitolo 10, versetto 10, il Signore è il vero Dio, Egli è il Dio vivente e il Re eterno. Quindi il salmista di che cosa era certo? Era certo che si stava rivolgendo a qualcuno che era e che è come? Vivente. Vivente vuol dire che vive, persona che è in vita. Che bello. Ma oltre ad essere certo che il Signore a cui si stava rivolgendo era vivente, vive e lo ascoltava, di che cosa era anche sicuro e certo il salmista? Credo che era certo di un'altra cosa preziosa per noi, che troviamo nel Salmo 69, versetto 33. Dice, il Signore ascolta i bisognosi. Ma che bello! Il Signore ascolta i bisognosi. Credo che il bisognoso chi è? Una persona che ha bisogno di qualcosa. E credo che noi tutti abbiamo dei bisogni, no? Abbiamo bisogni materiali, bisogni spirituali, bisogni morali, bisogni sentimentali. Se io dovessi dire oggi a ciascuno di voi, avete un bisogno? Oggi avete un bisogno. Credo che ognuno di noi almeno direbbe uno dei bisogni che ha. Ed è bello perché vedere come il salmista, quando si rivolge al Signore, gli dice, Signore, al versetto 2, siano le tue orecchie attente al mio grido. Siano le tue orecchie attente. Io credo che oggi non è facile trovare delle persone che sono attente, delle persone che hanno le orecchie attente. Sapete perché? Perché ci sono queste. Tutte le abbiamo? Le cuffie. Io non so se vi è capitato andare in giro oggi, ma oggi più che mai molte persone viaggiano con le cuffie. Le trovi sui treni, le trovi in metropolitana, le trovi sull'autobus, le trovi per strada. Tutti le loro orecchie sono sempre occupate a sentire qualcosa, a sentire della musica, a sentire delle notizie, a sentire delle storie su Instagram o YouTube, ma sono sempre occupate. Pensate un po', oggi come oggi ci sono delle cuffie, scusate un attimo, che sapete quelle grosse, quelle che usano i DJ. Oggi la gente va in giro con le cuffie come da DJ. E quelle lì, mi dicono i miei colleghi, che ti isolano da qualsiasi cosa. Tu non senti gli altri, non senti rumori, non senti persone, non senti nessuna cosa. Sei completamente assorto nei tuoi pensieri, nelle tue cose. Sei completamente fuori dal mondo. E vai a urlare a una persona così, che ha bisogno di aiuto. Quella mica ti ascolta. Ma tante volte anche si dice, ma non mi ascolti mai. Noi non ascoltiamo, ma nemmeno ascoltiamo, sapete chi? Chi è vicino a noi? Ma t'ho chiamato! E non mi ha risposto. Perché? Perché siamo assorti in tante cose e non sentiamo gli altri. Ma che bello, il salmista richiamava l'attenzione del Signore. Le tue orecchie sono attente al mio grido d'aiuto. E le orecchie del Signore non sono come le nostre, chiuse da qualcosa, ma sono libere. Che bello, tante volte troviamo che il Signore dice, il salmista dice: Signore, inclina il mio orecchio a ciò che ti sto per dire, al mio grido. Che bello, le orecchie del Signore sono sempre libere, pronte ad ascoltare. E e qual era il peso che il salmista aveva sul suo cuore e di cui soffriva e gridava al Signore? Lo troviamo al versetto 3. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Che bello. Colpa significa sbaglio, peccato. Tante volte noi ammettiamo le nostre colpe, i nostri errori e anche i nostri peccati, ma tante volte non ammettiamo né le colpe né gli errori né il nostro peccato. E Romani dice comunque: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E dice, è bello perché dice, quando se tu, Signore, se tieni conto delle mie colpe, quindi dei miei errori, dei miei peccati, chi ti potrà resistere? Dice, significa che di fronte alla santità e alla giustizia divina, nessun essere umano può salvarsi o stare ritto con le proprie forze a causa dei propri peccati. Quindi dice proprio, indica la totale impossibilità umana di giustificarsi da sola davanti al giudizio di Dio. Quindi chi potrà resistere? Signore, se tu tieni conto delle mie colpe, chi potrà resistere? La risposta è: nessuno potrà resistere. E se noi ci pensiamo, no? La nostra condizione davanti a Dio, chi ce l'ha rivelata? Ce l'ha rivelata la parola di Dio. Noi qua dentro abbiamo visto qual era la nostra condizione davanti al Signore e cosa dovevamo fare per ottenere questa meravigliosa salvezza. E perché? E cosa dice Giacomo nella sua epistola? Che la parola di Dio è come uno specchio. Che bello. Riflette il viso. Noi tante volte, penso che tutti stamattina ci siamo messi davanti allo specchio, ci siamo svegliati, siamo andati in bagno e ci siamo specchiati. E lo specchio che cosa ci ha detto? Se noi avevamo i capelli in disordine, se avevamo la faccia addormentata, se dovevamo sciacquarci la faccia, se dovevamo metterci in ordine. E anche quando noi ci siamo vestiti, siamo andati davanti allo specchio. Ah, così sto bene. Ah, così sto male. Quindi lo specchio ci fa vedere se dobbiamo togliere, se dobbiamo aggiungere, se ci dobbiamo sistemare davanti la nostra condizione. E così il salmista ha fatto la stessa cosa. Si è messo davanti al Signore. E io credo che è stato un po' come il fatto che è come uno specchio. Penso un po' come il profeta Isaia al capitolo 6. Vi ricordate quando vede il Signore assiso sul suo trono? La prima cosa che vede e che dice è: gli occhi miei hanno visto il Signore, io sono perduto. Subito si è visto perduto, ma che bello. Poi che cosa vediamo? Che ad un certo punto, nel versetto 5 e versetto 7, cioè la vogliamo leggere così, scusate, Isaia 6, scusate, sto bene, però c'è, mi gioca un po' di qualcosa al petto. E questa è sempre la mia agitazione quando devo parlare. Versetto 5, ad un certo punto Isaia dice: allora io dissi, hai lasso me, che io sono perduto. Poi dice: perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e gli occhi miei hanno visto il Re, che bello, l'Eterno degli eserciti. E poi cosa succede? Lui si è visto perduto, aveva ragione. Poi dice davanti al Signore: ma uno dei serafini volò verso di me tenendo in mano un carbone ardente che aveva tolto con le molle sull'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo t'ha toccato le labbra. La tua iniquità è tolta, il tuo peccato è espiato. Ci parla di carbone, ci parla di altare. Un'iniziativa che l'angelo prende e va verso Isaia toccandogli le labbra. Il carbone e le labbra ci parlano di un sacrificio. Ed è bellissimo. E grazie a questo sacrificio, cosa dice Isaia? Afferma la mia... Dice... La mia iniquità è tolta, il mio peccato è espiato. Espiato vuol dire proprio placare la divinità offesa dalla colpa, purificarsi. E il memoriale di che cosa ci parla? Ci parla di questo sacrificio che il Signore ha fatto per che cosa? Per purificarci da ogni colpa. E adesso vediamo che il salmista ha trovato la soluzione delle sue colpe. Dove l'ha trovata? Che bello! L'ha trovata, torniamo nel nostro Salmo 130, l'ha trovata al versetto 4. Ma presso di te è il perdono. Mamma mia, che bello, c'è questo ma, questa congiunzione avversativa che capovolge quello che viene prima. Presso di te c'è, no, proprio bello, presso di te è il perdono. Che bello, il salmista era certo che il Signore avrebbe perdonato le sue colpe, che presso il Dio a cui si stava rivolgendo avrebbe perdonato tutte le sue colpe. Ed è bello perché nel Salmo 86, versetto 5, il salmista, credo che forse per esperienza di altri, forse per sentito dire, era certo di questa cosa anche. Poiché tu, o Signore, sei buono, la prima caratteristica, come abbiamo visto all'inizio, pronto a perdonare e misericordioso. Poi dice: verso quelli che ti invocano. Ma che bello! Pronto a perdonare chi? Non in default, come si dice, no? Non a prescindere. No, 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 no. Tutti quelli che ti invocano. Bisogna invocare la nostra situazione. Bisogna invocare la nostra colpa, bisogna ammettere il nostro peccato, come quando tante volte succede fra marito e moglie: ho la colpa, ma poi non ci si va a letto così, ci si mette a posto prima di coricarsi e si è perdonati. Che bello, sì, ti perdono. Ed è bello perché il Signore l'ha messo nero su bianco. Prima Giovanni 1,9: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati, quindi le colpe, e purificarci da ogni iniquità. Che bello, abbiamo visto che poi adesso vedremo un attimo a breve un personaggio, un credente, che ad un certo punto per un peccato, una disubbidienza, una colpa, di cui ha pagato il biglietto perché era consapevole, si trova in una situazione brutta, difficile, di sofferenza, ma a motivo della sua scelta. Chi è questo personaggio che invece di andare da una parte va da un'altra, di andare a destra va a sinistra? Il nostro amico Giona. Abbiamo il nostro amico Giona che a un certo punto nel capitolo 2, versetto 2 e 3 dice: Giona si trova nel ventre del pesce, però prima di trovarsi nel ventre del pesce lui va sulla nave, si mette poi e va nel fondo della nave. Pensate un po' dove la sua disubbidienza lo stava, il prezzo del suo peccato, della sua disubbidienza, dove lo stava portando. Prima va in un fondo, nel fondo della nave. Vabbè, scusate, andiamo avanti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, il suo Dio, disse: io grido al Signore dal fondo della mia angoscia ed egli, che bello, mi ha risposto dalla profondità del soggiorno dei morti. Ho gridato e tu hai udito la mia voce. Che bello, Giona si trova primo fondo, nel fondo della barca, abbiamo detto, secondo fondo, nella pancia del pesce, terzo fondo, negli abissi, nelle acque profonde. Giona si trovava come dice il salmista, nei luoghi profondi. Ma che bello, ma che cosa fa? Si ricorda di chi? Del Signore. Chi si trovava in luoghi profondi e si è ricordato del Signore quando doveva mangiare il cibo dei maiali, ma nessuno gliene dava? Il figliuolo prodigo. Lui non era credente, però che bello, un insegnamento l'ha ricevuto. La prima cosa a cui stava chiedendo perdono, chi era? Era il Signore. Vado da mio padre, sì, e dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Che bello. E qua, dai luoghi profondi, Giona, che bello, proprio dice, guardate un po' la sua profondità, dal fondo della mia angoscia, egli mi ha risposto. Quindi, ma come ne è uscito Giona dal ventre della pancia del pesce? Gli ha aperto la bocca al pesce? No, il Signore, dopo che ha sentito il grido di Giona, il pentimento di Giona, il ravvedimento di Giona, cosa ha dato? Ha dato un ordine al pesce: fuori, al pesce, buttalo fuori, sulla terra asciutta. Che bello, ha udito il suo grido d'angoscia. Abbiamo un Dio che è unico e meraviglioso. Tutti abbiamo questo, giusto? Tutti abbiamo un cellulare, ma un cellulare, come tutte le cose elettroniche, hanno un limite. Non so se vi siete mai venuti a trovare che avete bisogno di chiamare qualcuno, ma non siete riusciti a chiamarlo. Perché? Perché questo aggeggio non prende in tutte le zone, non prende in ascensore, non prende in uno scantinato, non prende in un garage, non prende in una cantina, non prende quando ci troviamo magari in situazioni dove vediamo che non c'è segnale, non posso chiamare. Ma che bello! Il Signore ci fa vedere che in qualsiasi profondità l'uomo, noi, per diverse ragioni, ci veniamo a trovare, il segnale alle sue orecchie arriva. E questo ci dà grande consolazione. E questo per noi è un grande aiuto, una grande benedizione. Ma ci sono situazioni in cui noi ci veniamo a trovare, quindi in questi luoghi profondi, abbiamo detto che sono situazioni di sofferenza che non è sempre a motivo delle nostre colpe o dei nostri peccati, ma sono tante volte le circostanze della vita. Tante cose noi non ce le andiamo a prendere, ma ci arrivano e ci danno un grande dolore, una grande sofferenza, una grande angoscia. E come ad esempio il re Davide, quante sofferenze ha passato il re Davide. E lo troviamo in tanti salmi, in tante preghiere che lui dice. Soffriva in casa sua, nella sua famiglia, ma tante volte soffriva perché? Per il re Saul. Il re Saul, per invidia, detestava Davide, perché Davide serviva il Signore e ogni cosa gli riusciva bene. E allora per questo servizio che a Davide gli riusciva bene, Saul era invidioso, era nervoso e questa cosa lo imbestialiva, tanto è vero che lo perseguitava. E Davide, per questa cosa, che non è andato a prendersi lui, ma nel corso della vita, nel corso del servire il Signore. E lui cosa ha fatto? Gridava al Signore. Bello, c'è nel Salmo 61, versetto 2, dice... Scusate. Dice, dall'estremità della terra io grido a te con un cuore afflitto. Fratelli e sorelle, ci sono delle sofferenze che conosce solo il Signore. Ci sono dei dolori che conosce solo il Signore. E c'è il cuore nostro che conosce solo il Signore. Ed è bello perché il re Davide dice... Nel Salmo 139, versetto 1. Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Il versetto 23. E conosci il mio cuore. Quindi il Signore conosceva perfettamente il cuore affranto del re Davide o di Davide. È bellissimo. E così anche il nostro cuore. Il Signore lo esamina, il Signore lo conosce e vede che cosa c'è nel nostro cuore. E dice, è bello perché nel Salmo 86, versetto 17, guardate che bella affermazione che abbiamo qua del salmista. Tu, Signore, scusate, il Signore lo conosce, il Signore lo esamina, il Signore lo vede e poi dice il salmista. Tu, Signore, mi soccorri e mi consoli. Ma che bello! Perché sapeva che il Signore era sempre disponibile ad ascoltarlo, ma non solo, e consolarlo nei momenti difficili e di dolore. Perché? Perché nel libro del profeta Isaia, al capitolo 53, versetto 4, dice: tuttavia erano le nostre malattie che egli portava. Poi dice: erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Che bello, è il memoriale che abbiamo davanti a noi, ci ricorda che il Signore si è caricato, il Signore ha pagato per i nostri dolori, per le nostre sofferenze. E che bello, poi dice, e non si ricorda più anche dei nostri peccati. Poi, che cosa vediamo? L'ultima cosa, abbiamo visto il Signore che esamina, il Signore vede, il Signore soccorre nei momenti difficili. Ma il Signore fa un'altra cosa meravigliosa. Vi ricordate quando il Signore stava poi andare verso, doveva essere poi, doveva poi andare in cielo, che promessa fa ai suoi? Quando io me ne andrò, pregherò il Padre che vi manderà un altro consolatore. E questo consolatore, bello perché consolare significa proprio recare sollievo a una persona in pena, confortare, incoraggiare, rianimare, rincuorare, risollevare, alleggerire il peso di qualcosa. E tante volte abbiamo proprio bisogno di persone che ci rincuorano, che ci sollevano e che ci alleggeriscono il peso. E dice, quando io me ne andrò, vi lascerò, vi manderò, Padre mio, vi manderai un altro consolatore. E che cosa fa questo consolatore? Sarà sempre con voi. Ma che bella parola. Ma non solo sarà sempre con voi, quindi ce l'abbiamo sempre con noi, ma sarà in voi, parlando dello Spirito Santo. Ed è bello perché a conclusione vogliamo leggere il Salmo 68, versetto 19. Che bello. Il nostro Dio fa proprio questo, fratelli e sorelle. In certe situazioni ci tira fuori e in altre magari non ci tira fuori, ma è pronto a consolarci. Allora vogliamo chiudere con questo versetto, Salmo 68, versetto 19. Anzi, facciamo anche la prima parte del versetto 20. Sia benedetto il Signore. Perché? Esclama dicendo, sia benedetto il Signore. Giorno per giorno porta per noi il nostro peso. Che bello. Egli è l'Iddio della nostra salvezza. Il Dio è per noi l'Iddio delle liberazioni e possiamo aggiungere delle consolazioni. E quante volte troviamo scritto, Signore, chi è pari a te? E possiamo rispondere, Signore, nessuno è pari a te. Sia benedetto il nome del Signore. Amen. Amen.